Quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:02 di lunedì 3 novembre. Prima di noi avete ascoltato diversi brani musicali a causa dello sciopero della redazione del giornale radio. E noi oggi cominciamo parlando del caso Cucchi, dopo la sentenza d'appello che non è riuscita a trovare colpevoli per la morte del 31enne deceduto il 22 novembre del 2009 mentre era in custodia cautelare perché colto in flagrante a spacciare hashish e cocaina. Potrebbe sembrare una scelta un po' irrituale per una rassegna stampa culturale, però la cultura di un paese, abbiamo pensato, si misura anche su questi fronti. La sentenza in effetti ha il sapore del paradosso all'italiana, perché da una parte, sono parole del presidente della Corte d'Appello di Roma, si è appurato che Cucchi non è morto di morte naturale, dall'altra non si riescono a trovare i responsabili. Non soltanto uomini politici, non soltanto editorialisti parlano oggi di questo caso, avete ascoltato anche nel corso di Prima Pagina si è parlato del caso Cucchi, ma anche scrittori e intellettuali. Per esempio Roberto Saviano scrive: rabbia per una sentenza che non fa giustizia. Giorgio Fontana, ultimo vincitore del Campiello, mette sul suo blog un elenco di quelli che gli sembrano su carta e in rete i pezzi più significativi usciti sul caso Cucchi, giorgiofontana.com. Sul Fatto Quotidiano oggi c'è una testimonianza toccante di Ilaria Cucchi, la sorella della vittima, ma il contenuto con cui qui a pagina 3 parliamo di questo caso ce lo offre il blog di Mario Figliolei, giornalista culturale, traduttore di molti romanzi di letteratura inglese e americana. Parla del caso Cucchi parlando di altro, e così facendo forse, pensiamo, qui a pagina 3 tocca un punto cruciale della faccenda. Il suo pezzo poi lo troverete linkato sul nostro sito pagina3.rai.it. Quindi comincia Mario Figliolei parlando di qualcosa che sembrerebbe non c'entrare nulla col caso Cucchi. Nel 1987, scrive, a Siracusa, dove Mario Figliolei è nato, c'era la questione del casco. Era diventato obbligatorio, quindi trovavi posti di blocco ovunque, della polizia, dei carabinieri, qualche volta anche dei finanzieri. Il casco, per la verità, non se lo metteva nessuno. All'epoca, infatti, c'era un problema fra i ragazzi molto sentito: il gel. Senza il gel non usciva di casa nessuno, e col gel mettersi il casco era una tragedia. Però c'erano questi posti di blocco un po' ovunque e non si poteva rischiare di farsi sequestrare il motorino. Allora, per la paura di restare a piedi, il casco te lo portavi dietro, senza metterlo, lo infilavi sul braccio destro. Accorgersi del posto di blocco era piuttosto semplice, perché fra i possessori di motocicli era invalso un uso assai solidale: segnalarsi reciprocamente la presenza dei carabinieri con un gesto. Se incrociando un motociclista, quello ti faceva il numero 2 con la mano, significava che lungo quella strada c'erano i carabinieri. O ti mettevi il casco in testa o facevi inversione ed evitavi il posto di blocco. Tutti i ragazzi di tutti i quartieri e di tutte le scuole sapevano come interpretare quel gesto, e nessuno mancava mai di segnalare la presenza dei carabinieri a propria volta. Nonostante questi accorgimenti, continua Mario Figliolei sul suo blog, qualcuno veniva beccato. Lì la differenza fra scuola e quartieri si faceva molto più pronunciata. Quasi mai i ragazzi che provenivano da ambienti difficili si fermavano ai posti di blocco. A fermarsi, senza neanche essere sfiorati dall'idea di ignorare la paletta, erano i ragazzi di scuole e quartieri come il mio. Ti ritrovavi così immobilizzato in mezzo alla strada a dare documenti e spiegazioni, spesso per molto più tempo del dovuto, e subendo una serie di ramanzine, di solito molto aspre, che piano piano, con lo scorrere dei minuti, rischiavano di diventare prima reprimende, poi derisioni un po' umilianti. Nei casi peggiori temevi potessero degenerare in scappellotti o addirittura percosse. Ricordo bene la prima volta che mi sequestrarono la Vespa pick-up XL color blu notte. Uno dei poliziotti, mentre gli altri due mi cazziavano pesantemente per questo fatto del casco, mettendo la cosa in termini francamente assurdi, come se io avessi deciso di girare senza casco per deridere la loro autorità, si allontanò di qualche metro ed esplose un colpo di pistola per terra, facendo saltare per aria uno o due cubetti di porfido. Pure i due che mi stavano cazziando fecero una faccia sconvolta, ma il terzo, quello che aveva sparato, si mise subito a ridere, disse qualcosa di divertente e tutti e tre si godettero la mia espressione di paura. Un'altra cosa che notavi sempre, quando ti capitava, continua Mario Figliolei sul suo blog, di essere fermato a un posto di blocco, erano proprio i delinquenti. Non era tanto che non si fermassero loro, era più che altro che ai poliziotti e ai carabinieri e ai finanzieri non veniva neanche in mente di fargli vedere la paletta. Più le facce erano brutte, più gli si leggeva appunto in faccia che non si sarebbero fermati, più si intuiva che avrebbero reagito all'alt come un'offesa personale, e insomma, più si capiva che erano delinquenti, più i carabinieri li ignoravano. Spesso la paletta la esibivano a facce di scemotti, con la gommina sui capelli e gli adesivi di paperino imbronciato sul bauletto. Non che però mancassero gli esempi diversi, opposti rispetto a questo comportamento. Per esempio, dice Mario Figliolet, quindi questo rende anche abbastanza equilibrato, ecco, il suo intervento. Il 23 settembre 97, finito il concerto degli U2 a Reggio Emilia, c'erano decine di migliaia di persone che si accalcavano sul piccolo piazzale di una minuscola stazione per salire sul treno che li avrebbe riportati a casa. È stato come partecipare all'Apocalisse e averla scampata per un pelo. Il pelo che la fece scampare furono proprio i celerini, che con una flemma sovrumana seppero gestire una folla inferocita, pronta a uccidere pur di entrare in stazione, e forte della sua enorme superiorità numerica. Ricordo di aver ammirato uomini e ragazzi in divisa che si prendevano sputi in faccia, minacce e insulti di ogni tipo, spintoni e bottigliate in testa, senza mai perdere la pazienza e la lucidità per un'intera notte, fino all'alba. E però, qualche anno dopo, continua Mario Figliolet, parlando appunto del caso Cucchi in maniera molto trasversale, vidi la scena di un panettiere che consegnava un carico di filoni caldi a una bottega di generi alimentari e di due poliziotti che gli si avvicinavano, mentre lui reggeva con tutte e due le mani una grossa cesta molto pesante, dicendogli in malo modo di spostare subito il furgoncino di là, perché loro dovevano parcheggiare. C'erano un sacco di altri posti liberi, 2 metri più in giù. Lo sentì rispondere: «Un attimo, scarico questa cesta e arrivo». E poi sentì il rumore delle sberle, quello della cesta che cadeva per terra, alzai gli occhi e vidi che lo infilavano dentro la volante e se lo portavano via. Molti anni dopo mi ritrovai a insegnare in un carcere. Ogni tanto origliavo i discorsi degli studenti, mi interessavano i racconti che si scambiavano riguardo agli interrogatori. Il mio era un carcere giudiziario, scrive Mario Figliolet, quasi tutti gli studenti erano in attesa di un giudizio definitivo. Da quello che dicevano traspariva una specie di sconforto e delusione. Capivi che l'interrogatorio, che in certi casi era stato da loro molto atteso, non era stata un'occasione per chiarire, ma più che altro si era trattato di un momento al quale bisognava sopravvivere, non lasciarsi intimidire troppo, non cedere, non crollare. Prima della mia esperienza in carcere c'era stato l'assassinio di Emanuele Scieri dentro la caserma Gamerra di Pisa, poi ci fu la storia della Diaz a Genova e dopo ci furono fra gli altri il caso di Federico Aldrovandi, quello di Giuseppe Uva e poi quello di Stefano Cucchi. E allora appunto arriviamo al punto. Essere un poliziotto, un carabiniere, un parà, un marò, un commissario, un magistrato inquirente non deve essere facile. Una componente di intimidazione e di violenza è insita nel mestiere che fai. Ce la devi avere dentro come una specie di vocazione, devi farci i conti ogni giorno e gestirla con molto autocontrollo, in istanti lunghi e difficili, che in un attimo possono diventare lo spartiacque della tua vita, ma soprattutto di quella di un altro. Una divisa, un manganello, una pistola o l'autorità per decidere che la vita di una persona proseguirà in galera dovrebbero averla solo quegli individui perfettamente equilibrati e risolti. Ai più saggi fra di noi le armi dei custodi e ai filosofi il potere di giudicare. Era una repubblica ideale, conclude Mario Figliolet con questo pezzo d'apertura di pagina 3, quella di Platone. E certo, insomma, la realtà sarà sempre un'altra cosa. Eppure per uno stato di diritto non c'è altro modo di progredire in civiltà se non quello di ammettere i propri errori e tentare di correggerli. La verità andrebbe restituita sempre a tutti e chi ce l'ha dovrebbe offrirla spontaneamente, al di là di qualunque sentenza. E in ogni caso sarebbe stato molto bello, la notte del 15 ottobre 2009, incrociare Stefano Cucchi col motorino e avergli fatto il numero 2 con la mano, giusto qualche minuto prima che arrivasse la volante. Thank you. Questo è Witchcraft, un brano eseguito dal pianista Duke Pearson, noto soprattutto come arrangiatore e compositore per la Blue Note. Lo accompagna John Taylor al contrabbasso, Lex Humphries alla batteria. Witchcraft sarà il brano che ci accompagnerà durante tutta questa puntata di Pagina 3. Prima parlavamo del caso Cookie, sarà anche il tema del giorno di Tutta la città ne parla, non alle 10 con Pietro del Soldà. Appunto, viene affrontato quello del processo Cookie, che come pochi processi della nostra storia ha colpito, ecco, l'opinione pubblica, suscitando reazioni molto dure contro le istituzioni, ma anche all'opposto contro i tossicodipendenti. E potete mandare sin da ora il vostro messaggio alla città, la città @rai.it. Ora veniamo alla panoramica, vediamo che cosa c'è sulle altre pagine culturali dei giornali. Per esempio, la polemica sulla trasformazione del Colosseo dopo l'idea del ministro Franceschini. Ne scrive Tommaso Montanari sulla Repubblica. Il ministro dei beni culturali ha annunciato ieri via Twitter che gli piace molto l'idea dell'archeologo Manacorta di restituire al Colosseo la sua arena. Bisogna riconoscere, scrive Tommaso Montanari in maniera abbastanza polemica, Dario Franceschini la capacità di tenere viva l'attenzione mediatica su alcune emergenze del nostro martoriato patrimonio culturale, quest'estate con il tormentone dei bronzi di Riace all'Expo e adesso con l'idea di rifare il pavimento al Colosseo. Ma la domanda appunto è: questa volta si tratta di una proposta più solida e destinata a maggior fortuna? La paura appunto è che, continua Tommaso Montanari, parte da pagina 1 e continua a pagina 25 il suo pezzo, è che pavimentando il Colosseo questo possa diventare teatro di spettacolini kitsch. E poi si parla invece del film su James Brown sul giornale a pagina 22, Cinzia Romani, tra l'altro film prodotto da Mick Jagger, ritmo, eros, talento. Mick Jagger all'epoca ancora un ragazzo del Kent, pallido e magro, da dietro il sipario li spia, fusi in un solo uomo, un ossesso nero così dirompente sulla scena che lo chiamano Mr. Dynamite. È il 29 ottobre del 64 a Santa Monica, California, sul palco del Civic Auditorium, James Brown, con le sue indiavolate Famous Flames, fa vedere chi è all'America del dopoguerra. C'è bisogno della sua energia, i teenager tra l'altro urlano quanto lui, teenager bianchi e neri, Night Train. Night Train, tra l'altro, era il brano che il pugile Sonny Liston ascoltava allenandosi. Il padrino del soul, giacchetti a quadri, ciuffo afro, squaderna un repertorio che generazioni di cantanti poi gli copieranno, puro stile Rolling Stones. E infatti, appunto perché dopo ci sarebbe stata l'esibizione del gruppo di Jagger e Company, esibirci dopo James Brown è stato il più grande errore della nostra carriera, ha ammesso Keith Richards. E adesso, a 8 anni dalla morte di una leggenda della musica del XX secolo, continua questo pezzo sul giornale, il leader degli Stones paga il suo debito appunto producendo il film su James Brown. E poi c'è una proposta, ecco, non forse senza polemiche che seguiranno, di Tullio De Mauro, e cioè introduciamo una lingua comune europea. In un libro edito dalla Terza, l'ex ministro chiede un idioma comune per l'Unione Europea, sarebbe in questo caso l'inglese. Il pezzo è di Paolo Di Stefano, pezzo intervista, pagina 25 del Corriere della Sera. Sono contro l'immagine catastrofista, dice De Mauro, secondo cui l'inglese diffuso come lingua standard metterebbe a rischio le lingue nazionali. Per esempio in India, nonostante le diversità etniche e religiose, l'inglese è diventato negli ultimi 60 anni, continua De Mauro sul Corriere della Sera, una lingua secondaria affiancata al sanscrito come lingua nazionale. Questo non ha comportato la morte delle parlate locali e quindi forse l'Unione Europea dovrebbe prendere esempio. E 15 minuti, scusate, 11 secondi qui a pagina 3. Vi ricordo che potete contattarci Per mandarci un sms al 335-5634-296 oppure inviarci una mail, pagina3@rai.it, o anche scriverci su Twitter, Radio 3 Tweet. Tra l'altro, se l'ha fatto Don Winslow dopo che abbiamo parlato del suo libro venerdì scorso, ecco, a maggior ragione lo potete fare voi. E vi segnalo anche, per tutto esaurito, mese del teatro a Radio 3 alle 22.30 stasera, Insulti al pubblico di Peter Handke. E poi, appunto, a proposito, prima appunto parlavamo dell'intervista a Tullio De Mauro, un'altra intervista importante oggi sulle pagine culturali dei giornali a Nick Hornby, perché esce il suo nuovo romanzo. Su Repubblica lo intervista Enrico Franceschini, lettore sopra i 40 anni, così inizia il pezzo. Intervista di Franceschini su Repubblica: dovrebbero fare un esercizio di memoria, e quelli sotto i 40 anni un esercizio di immaginazione prima di leggere il nuovo libro di Nick Hornby, cioè pensare a un tempo lontano, ma in fondo non così tanto, in cui la gente si riuniva la sera attorno a una fonte di luce e calore per ascoltare storie che il giorno dopo venivano ripetute, condivise, commentate praticamente dall'intera nazione. Succedeva da noi come in Inghilterra negli anni 60, e la fonte luminosa in questione, l'avrete capito, era la televisione, all'epoca in cui esistevano soltanto un paio di canali. In Fun Girl, che in Italia esce il 20 di questo mese per Wanda, suo ritorno alla narrativa dopo 5 anni trascorsi a scrivere sceneggiature, il più popolare, o fra i più popolari comunque, scrittori inglesi della sua generazione, si sintonizza appunto sul tubo catodico e sulla cultura popolare di massa che ne fuoriusciva. Con per protagonista questa buffa ragazza, appunto Funny Girl del titolo, per intendersi, ecco, se fosse da noi sarebbe un incrocio fra una Franca Rame e una Franca Valeri, anglosassoni, affascinante, ex Miss Blackpool, che però sogna di far ridere nei panni di attrice comica, e ci riesce, diventando il centro intorno a cui ruota il serial destinato ad avere successo praticamente fino ai giorni nostri, e anche l'intero romanzo di Nick Hornby. L'autore di Febbre a 90 minuti, Alta fedeltà e altri bestseller internazionali, ha scritto un esilarante, così lo definisce, romanzo su gioventù e invecchiamento, fama e fame, classismo e lavoro di squadra, ma soprattutto su quella stagione meravigliosa che da noi, appunto, ecco, da noi si dice i favolosi anni 60, non senza una certa retorica, ormai aggiungiamo noi, e Hornby stesso sorride a sentire l'espressione italiana: si diceva qualcosa di simile anche da voi? E lui risponde: beh, da noi si parlava di Swinging London, ma l'epoca era la stessa, gli anni 60 sono rimasti effettivamente nell'immaginario collettivo come un mito. Dalla musica alla poesia, alla letteratura, al cinema, dalla politica all'amore, hanno creato uno spartiacque, e l'era in cui comincia, in un certo senso, un certo tipo di modernità, e la televisione ne è stata il faro. Dovendo raccontarlo, dice Enrico Franceschini a Nick Hornby su Repubblica, a un giovane odierno, si può paragonare l'effetto dirompente della TV a quello scatenato oggi dal web, e Nick Hornby risponde: sì, ma con una differenza. Davanti al web ci andiamo ognuno per conto proprio, magari chattando, comunicando con decine, centinaia, anche migliaia di amici, ma fisicamente soli. La TV degli anni 60, la TV quella appunto con uno o due canali al massimo in bianco e nero, veniva fruita collettivamente. Lei cosa ricorda? Nei suoi anni 60, dice, ero bambino, però ricordo per esempio i Beatles, ricordo anche i mondiali del 66, quelli vinti per la prima e unica volta dall'Inghilterra. Era una cultura unificante quella lì, dice, continua Nick Hornby, intervistato su Repubblica, perché appunto non c'era altra scelta che guardare il primo al massimo quando arrivò il secondo canale, e poiché era una novità li guardavano tutti. Oggi non mi pare che si possa più distinguere fra cultura popolare e cultura non popolare, i confini fra cultura alta e bassa sono saltati. La serie televisiva True Detective è l'ultimo romanzo di uno scrittore importante, vengono trattati allo stesso modo, ma per Nick Hornby questo è un bene, perché io, dice, non amo la cultura intenzionalmente astrusa, complicata e difficile. Il mio intento quando scrivo è farmi capire da tutti se possibile. Poi, appunto, quindi fra Dickens per esempio e Joyce il mio favore va indubbiamente al primo e non al secondo. E poi appunto continua, dice, sei divertito a scrivere questo romanzo? E lui risponde: giustamente, mi sono divertito più che altro a rileggerlo quando l'ho finito, ma scriverlo è stata una tortura, perché ho dovuto fare un sacco di ricerche su un'epoca passata, perché è un romanzo corale con tanti personaggi, e in qualche modo è anche un romanzo sulla generazione che ha preceduto quella di Nick Hornby. Lui dice: gli autori per esempio di quei serial TV che andavano negli anni 60 avevano 30-40 anni, l'età dei miei genitori, avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale e noi, la generazione dei baby boomers, siamo il risultato di quella degenerazione, questo è un bel lapsus, di quella generazione, desiderava conoscerli meglio. Ultima domanda di Enrico Franceschini a Nick Orbi su Repubblica. Senta, per concludere, ho letto da qualche parte che fra un Oscar e il Booker Prize, il più famoso premio letterario britannico, lei preferirebbe vincere un Oscar. E fra l'Oscar e il Nobel per la letteratura, di nuovo l'Oscar, dice Nick Orbi, per la semplice ragione che so benissimo che mai e poi mai potrei mai vincere il Nobel. E che senso ha sperare di vincere qualcosa di irrealizzabile? È come se chiedessero a Francesco Totti: preferisci vincere il Nobel o la Champions League? Sono certo che risponderebbe: la Champions. Raccontare la prima guerra mondiale a fumetti, lo fa colui che viene considerato uno dei disegnatori più interessanti della sua generazione, un maltese trapiantato negli Stati Uniti, Joe Sacco, secondo alcuni sarebbe l'erede di Art Spiegelman. Lo intervista sul Fatto Quotidiano Stefano Feltri a proposito di raccontare la prima guerra mondiale. Io vi ricordo che per Ad Alta Voce abbiamo mandato diversi romanzi, per esempio Niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarque, o Addio alle armi di Hemingway, e ancora Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Potete riascoltarveli scaricando i podcast da radio3.rai.it Ad Alta Voce. Ora, per quanto riguarda invece i fumetti, ecco, raccontarlo con i fumetti di Joe Sacco, così inizia il pezzo di Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, sono sempre stati pieni di parole. Per leggerli bisogna prendersi qualche ora libera, fare pause e digerire la sofferenza che riesce a far colare sulla pagina quando, per esempio, racconta le famiglie della striscia di Gaza o le cicatrici della Bosnia. Per la sua capacità, ecco, lo dicevamo, di raccontare la grande storia attraverso le sue vittime, l'Economist ha definito Sacco l'erede di Art Spiegelman, l'autore di Maus, il fumetto che riuscì a raccontare la Shoah meglio di molti saggi. Allora, visti i lavori precedenti, questo La Grande Guerra, pubblicato da Rizzoli Lizard in Italia, si presenta come una notevole cesura. Perché? Perché è un fumetto muto, continua Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, senza vignette, un'unica tavola lunga 7 metri che si può sfogliare, divisa in 12 quadri, oppure stendere e leggere in un'unica soluzione. Non c'è una sola parola, non una sola vignetta con dei dialoghi, mancano anche le onomatopee. Eppure anche questo è un fumetto di Joe Sacco, continua Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, coerente con tutta la sua opera. Non potete solo guardarlo, bisogna proprio studiarlo. L'occhio si muove fra i carri che trascinano gli obici, le gavette del rancio, i recinti di filo spinato a difesa delle trincee, poi i cadaveri, tanti, tantissimi, abbandonati quel giorno, cioè quale sarebbe quel giorno, il 1° luglio del 1916, quando la Grande Guerra visse forse il giorno più terribile, cioè l'inizio della battaglia delle Somme. La grande offensiva degli inglesi sul fronte occidentale in Francia fallisce e l'esercito britannico scopre tutti i propri limiti tattici e di preparazione. Joe Sacco, la Grande Guerra si può raccontare soltanto senza parole? E lui risponde sul Fatto Quotidiano: mi ha sempre affascinato l'idea di un racconto muto, ma non direi che il mio obiettivo è raccontare la guerra, piuttosto il conflitto in senso più generale. Non mi interessano le avventure di guerra, ma le conseguenze dei conflitti sui civili, appunto raccontare le vittime. Come si è documentato? Ecco, il lavoro di documentazione per Joe Sacco è stato fondamentale per realizzare questo che riduttivamente si potrebbe definire un fumetto. Ho letto più libri, dice, sul Fatto Quotidiano, sulla prima guerra mondiale che su qualsiasi altro argomento. Potrei dire che ho studiato per la Grande Guerra da sempre, ma quando ho cominciato davvero a lavorarci sono andato poi a Londra, all'Imperial War Museum. Ho passato molti giorni negli archivi fotografici per studiare le immagini più dettagliate, per esempio le selle dei muli, i modelli specifici dei camion usati nelle trincee. Nei libri normalmente non si trovano immagini delle cucine da campo o come i soldati si procuravano l'acqua. Poi mi sono incontrato con uno storico sempre a Londra e gli ho fatto un milione di domande. Quando sono tornato a casa negli Stati Uniti ho iniziato a disegnare. Ci sono voluti 8 mesi, un lavoro lungo, dice Stefano Feltri. E Giosacco risponde: beh, 8 mesi sembrerebbero tanti, ma di solito i miei libri richiedono anni di preparazione, quindi per me è stato molto rapido. L'aspetto più interessante è stato dover disegnare, ecco, un numero, questo è l'aspetto più agghiacciante, è stato dover disegnare un numero così elevato di personaggi e ricostruire l'incredibile capacità degli esseri umani di cooperare in modo estremamente sofisticato per sterminare i propri simili. Questo era sempre Witchcraft, il brano eseguito da Duke Pearson con Jane Taylor al contrabbasso e Lex Hampshires alla batteria. Noi concludiamo con Convivere con i troll, vale a dire con i vandali della rete. Ne scrive su Internazionale David Randall, che è senior editor all'Independent on Sunday di Londra, e scrive: un tempo esistevano le cosiddette lettere minatorie, messaggi anonimi inviati alle singole persone che potevano essere offensivi, sei brutto e stupido, minacciosi, presto avrai quello che ti meriti, o vagamente ricattatori, conosco il tuo segreto. Ecco, gli autori di romanzi gialli come Agatha Christie usavano così spesso le lettere anonime che alcuni lettori avrebbero potuto pensare che era il modo in cui gli inglesi comunicavano fra di loro. In realtà erano molto rare, soprattutto perché mandare una lettera minatoria era una seccatura. Bisognava scriverla, mettere l'indirizzo sulla busta, incollare il francobollo e andare a imbucarla. Oggi, per i pervertiti e gli psicopatici, è tutto molto più semplice. Non devono fare altro che aprire un account con un nome falso e possono cominciare a mandare messaggi aggressivi e sgradevoli, di solito a celebrità e personaggi pubblici. In questo modo diventano troll, gente che dispensa veleno con la semplice pressione di un tasto. Ci sono anche i troll a proprio nome, in realtà. Ormai il loro numero è incalcolabile, continua David Randall su Internazionale. Nel Regno Unito non passa giorno senza che qualche persona famosa diventi bersaglio dei loro attacchi. Recentemente un presentatore televisivo britannico ha commentato un caso di stupro e ha ricevuto una serie di tweet offensivi e violenti, compreso uno in cui minacciavano di stuprare sua figlia. Un paio di giorni dopo che l'attore Robin Williams, per esempio, si era suicidato, sua figlia ha ricevuto la foto di un impiccato. I messaggi dei troll sono così numerosi e violenti che ricevono così tanta pubblicità che si è scatenata una sorta di panico. Il governo britannico ha proposto una legge che renderebbe l'invio di messaggi aggressivi un reato punibile con 2 anni di reclusione. Questo farebbe aumentare però notevolmente le denunce per le aggressioni sui social network, molestie, minacce, insulti, casi di revenge porn, la pubblicazione di foto intime di ex amanti e così via. Però a questo punto vogliamo davvero, e continua David Randall, che la polizia abbia meno tempo per indagare su rapine, stupri e omicidi perché deve occuparsi dei tweet? Forse, insomma, sarebbe più facile obbligare chi si apre un account a usare il proprio vero nome e cognome, ma sicuramente Facebook e Twitter, continua Randall, non sarebbero d'accordo perché così aumentano il loro traffico. E allora, appunto, forse riusciremmo a vedere la comunicazione su internet nella giusta prospettiva se tutti, conclude David Randall, ci rendessimo conto che vivere una vita senza essere mai offesi non è un diritto umano fondamentale, quindi appunto non ignorare i troll, come appunto si dice in rete: don't feed the troll, cioè non dare cibo ai troll. E invece noi diamo energia, cibo e carburante alla musica, perché è tornato Arturo Stalteri. Buongiorno Arturo.
Buongiorno, ben ritrovati. E che cibo diamo oggi alla musica? Intanto però ci interrogheremo su 3 importantissime questioni. La prima è: creazione o evoluzione? qui si dibatte.
Vecchia faccenda, purtroppo di nuovo nuova poi.
Vedi, si torna. Oppure opera o operetta, e qui anche si apre un dialogo importante, oppure la cosa più importante, ma è vero che Domenico Scarlatti suonava il sax prima che Adolf Sax inventasse questo strumento?
Questa è bella. Grazie Arturo, ora ti ascoltiamo, grazie anche a voi per l'ascolto. Con me vi ringraziano Riccardo Orsini in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.